Io penso che una cosa importantissima che loro hanno imparato in questi anni è sapere che cosa vogliono.
Io ho visto come apprende, come approfondisce e come ricerca la complessità in quello che gli interessa.
Quello che state ascoltando è naturalmente Imparo. Un racconto a più voci della vita all'interno dell'Associazione Casa Pedagogica. Come si inizia il viaggio nell'educazione in natura, quali sono i principi che animano i progetti educativi e quale messaggio vogliamo lasciare al mondo. Io, Federico Farcomeni, e i miei compagni e compagne di viaggio racconteremo l'esperienza di un gruppo di famiglie che hanno scelto per sé e per i loro bambini e bambine percorsi educativi che mettono al centro il benessere e la libertà, dando valore alla dimensione sociale della vita di tutti. In quest'ottava puntata parliamo con Simone e Allegra, due mamme con un'esperienza pluriennale nei progetti di pedagogia del bosco. Quali sono i motivi che le hanno tenute ancorate a questo percorso educativo? Le abbiamo incontrate a Vanzago, a margine dello Skillshare dei progetti 6+, un'occasione di confronto per tutte le realtà legate alla pedagogia del bosco e all'autoapprendimento.
Io sono Simona e sono la mamma di Lorenzo che ha 11 anni e anche noi abbiamo fatto 8 anni del progetto di pedagogia del bosco. Adesso Lorenzo è all'ultimo anno praticamente del percorso 6+ di Calamite.
Io sono Allegra e sono la mamma di due bambini che da 8 anni frequentano progetti di pedagogia del bosco. Abbiamo fatto prima 5 anni di asilo nel bosco e poi adesso la più grande è, diciamo, al quarto anno del progetto Calamite, quindi il progetto dedicato al 6+, e il piccolo al secondo anno. Allora, far parte di questi progetti, aver fatto questo percorso non è stato semplice. Ci sono state grandi difficoltà. Provate a immaginare, noi siamo una famiglia milanese, abituati quindi alla città. La prima volta che abbiamo conosciuto la pedagogia del bosco, ci siamo arrampicati con un passeggino da città in cima a una montagna, trovandoci del tutto inadeguati rispetto alle altre persone che abbiamo trovato lì. E se devo pensare proprio a un momento veramente di disagio e di sconforto, immaginatevi appunto me, milanese, che non aveva neanche mai avuto un pailo, un maglione nella sua vita, a dicembre in mezzo a un bosco, su un torrente mezzo ghiacciato, mezzo no, con bambini mezzi nudi che corrono in giro, che si prendono a mazzate o a male parole fra loro, e tu sei lì in mezzo e a un certo punto ti chiedi anche: ma come sono finita in questa cosa? Che cosa ci faccio qui? E però la cosa che mi ha tenuto invece appunto per 8 anni e mi ha fatto continuare a far parte di questo percorso è stato il fatto che ognuna di queste difficoltà che abbiamo affrontato, ogni momento difficile si è collegato a qualcosa che abbiamo imparato, qualcosa di fondamentale in generale per la nostra vita come famiglia, anche poi per la nostra vita al di fuori del percorso educativo dei bambini. Ogni singola difficoltà è stato un momento di apprendimento per tutti noi.
Visto che siamo nelle difficoltà, com'è stata la gestione anche proprio dei conflitti di cui parlavi anche prima, no? Fondamentalmente, com'è stata finora, come l'avete affrontata, se c'è stato un momento in cui ti è sembrato di non riuscire ad uscirne fuori, però sentivo anche prima che parlavi proprio di soluzioni in questo senso.
Diciamo che lì, stare in situazioni così lontane dalle nostre precedenti esperienze, per riuscire a starci dentro è stato fondamentale avere intorno una comunità e essere insieme ad altri adulti a interrogarci su queste cose. Per cui quando c'era un conflitto fra i bambini non c'era quell'ansia che c'è invece con adulti sconosciuti, ad esempio, di dover fare, tra virgolette, bella figura o dover fare in modo che il proprio bambino faccia la bella figura, tra virgolette, ma il confrontarsi in maniera molto aperta fra genitori e coi bambini, ammettere anche le proprie difficoltà e imparare a vedere il pezzo dell'altro. Una cosa molto importante nei conflitti con i bambini per noi è stata il fatto che ad esempio, non so, mia figlia aveva sempre conflitti con un altro bambino, a un certo punto c'è stato un incontro con i genitori in cui l'equipe ha raccontato il vissuto dal punto di vista di ogni singolo bambino, e io lì ad esempio ho imparato a conoscere quel bambino con cui mia figlia era sempre in conflitto e ho iniziato a vedere il suo punto di vista, e in questo modo ho potuto aiutare mia figlia a entrarci in relazione.
Un altro aspetto che secondo me ci ha aiutato come persone all'interno del progetto è di abbracciare tutti i sentimenti, tutti i modi di stare, di essere, di sentire che ci capitavano, che capitavano a noi come genitori e che capitavano a nostro figlio in primis, e rispetto a me, adulto, a cui è stato un po' anche bloccato l'esprimere certi sentimenti o certi stati d'animo, il poter permettere a mio figlio di riconoscerli, di viverli, di starci dentro anche in quelli più spiacevoli è un vantaggio, è una cosa che ho veramente portato e ci ha arricchito come famiglia.
A proposito di arricchimento, invece, prima parlavamo anche proprio di questo discorso che poi è ovviamente al fulcro di tutto, no? Dell'autoapprendimento, delle ansie che ti vengono cioè come fai ad accettare che tuo figlio possa, non lo so, a 9 anni magari non saper leggere e scrivere, ma essere un mostro in matematica, per esempio, no?
È un conflitto che viviamo un po' costantemente, rimane un po' in sottofondo, però io ho visto come apprende, come approfondisce e come ricerca la complessità in quello che gli interessa. Ok, la lettura, perché nel caso di mio figlio è proprio quello, la lettura non è il suo forte, ma lui è in grado di apprezzare, di approfondire quello che gli interessa in altri modi, con i podcast, con gli audiolibri, eccetera eccetera. Quindi se lui vuole approfondire, vuole imparare una cosa, non è la lettura che lo frena, e questo a me ha tranquillizzato come genitore, a me e a mio marito, perché comunque le sue competenze sono cresciute e non è solo legato a leggere. Adesso ha imparato a leggere, ma non è la sua cosa preferita, e quindi lui continua ad apprendere e ad informarsi in altri modi.
Ma diciamo che siccome noi abbiamo fatto un primo anno, la nostra figlia più grande per il primo anno ha frequentato anche una scuola pubblica, io ho avuto proprio modo di vedere con mano che è un po' un falso mito quello che invece a scuola tutti imparano tutto nello stesso modo e negli stessi tempi, cioè non succede neanche a scuola questa cosa. Se un bambino ha una difficoltà nella lettura, ce l'ha a scuola come ce l'ha se non va a scuola. E secondo me la cosa bella è che invece in questo progetto loro imparano a confrontarsi in maniera reale con le loro difficoltà e a trovare dei modi senza sentirsi colpevolizzati, senza sentirsi sbagliati o diversi dagli altri, perché una cosa ti viene meglio e una cosa ti viene peggio. Comunque appunto anche le competenze essenziali spontaneamente le apprendono, uno con i tempi più lunghi, uno con i tempi meno lunghi, senza l'ansia però. E appunto io ho visto che la scuola non è che garantisca che invece tutti quanti apprendono le stesse cose nello stesso momento, è un po' un falso mito secondo me.
No, volevo però solo aggiungere, ma non solo, viene valorizzato quell'aspetto in cui la persona, il bambino è interessato, è più bravo, è più portato e ha modo di approfondirlo all'infinito finché vuole.
Però prima tu mi parlavi anche appunto di questo discorso dei compiti, no? Nel senso che quell'anno lì in cui voi eravate rientrati in una soluzione, diciamo così, un po' un compromesso se vogliamo, poi hai notato che effettivamente c'era questa noia di voler fare una cosa tanto per farla, ma non perché effettivamente c'era dell'interesse dietro, no? Quindi di base questa meraviglia che vi siete portati dietro in questi 8 anni immagino che sia poi alla fine, come dire, la sensazione che ha giustificato un po' tutto, se vogliamo.
Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo scelto di tornare indietro rispetto alla nostra scelta di portarla a scuola proprio perché vedevamo spegnersi il suo interesse per l'apprendimento, la sua motivazione intrinseca, e quindi quello ci ha spaventato molto. Sì, lei seguiva i corsi, i compiti, faceva tutto quello che c'era da fare, ma si era rassegnata proprio al fatto che fossero cose noiose da fare per forza, e a noi questa cosa ha spaventato davvero molto, e quindi siamo tornati poi sull'apprendimento spontaneo.
Quindi cosa si fa dopo nel futuro? Perché poi alla fine abbiamo visto che di base, no, quello che probabilmente ci crea un po' più di, tra virgolette, preoccupazione, che voi invece siete state brave questa mattina, secondo me, ad assorbire, è proprio quello, no, del fatto che, okay, ma poi alla fine come saremo in società? E tu prima hai detto una cosa interessante sul ribaltamento della percezione, cioè non ho paura di quello che i miei figli si troveranno ad affrontare, ma piuttosto a volte dico, ma come faranno gli altri? Perché noi gli stiamo dando delle basi evidentemente più utili, perlomeno per quello che percepite voi o che avete percepito voi finora.
Allora sì, io penso che una cosa importantissima che loro hanno imparato in questi anni è sapere che cosa vogliono, e quindi io penso che loro nel futuro avranno, rispetto ad esempio a quello che ho avuto io, più facilità in realtà a decidere che cosa gli piace e che cosa non gli piace fare. E nel momento in cui decidono di fare, non so, un determinato mestiere, una determinata scuola perché gli interessa, non avranno così tanta difficoltà ad affrontare la fatica che quel percorso comporterà, perché è motivato da un loro obiettivo. Io vedo già adesso, appunto, mio figlio piccolo che fa una scuola di musica molto impegnativa dal punto di vista di quanto deve studiare a casa, di quante prove, cose deve fare, e lui le fa senza nessunissimo problema perché è un suo obiettivo, è un suo interesse, l'ha scelto lui di farlo, e penso che sarà così anche da grandi.
Sono perfettamente d'accordo. Io credo che quello che gli abbiano voluto trasmettere, il messaggio è il piacere di apprendere e di approfondire e di seguire quello che è il loro desiderio intrinseco.
A me quello che viene da pensare a volte, poi chiudo magari, è quando sono stato anche in Inghilterra, no, vedevo che loro avevano già la possibilità di scegliere i loro interessi a un'età abbastanza precoce rispetto a quello che facevamo noi, cioè nel senso che già a 13-14 scelgono le materie che gli interessano di più di base. Poi è vero che hanno un'infarinatura comune come noi, però dico, questo chiamiamolo metodo o comunque questo approccio, no, mi viene in mente, è molto simile, ma addirittura è spostato indietro, cioè gli sto dando la possibilità di approfondire già dall'inizio in realtà quelli che sono i suoi interessi. Quindi io, che è domanda provocatoria ma che so già la risposta, cioè dico, quindi che male c'è in questa cosa qua di
no,
base?
Infatti assolutamente nessuno, nel senso è bellissimo perché possono sia conoscersi, approfondire i propri interessi e facendolo in gruppo scoprire anche quali altri interessi, quali altre cose ci sono, per cui hanno davvero un'infarinatura di tutto, e la capacità che secondo me a noi adulti a volte manca di sapere che cosa vogliamo davvero.
Però quello che ti volevo dire anche, scusa, purtroppo è venuto in mente un'altra domanda ora. Prima parlavate anche ovviamente del ruolo di accompagnamento degli adulti. Ci sta che gli adulti di quella comunità non siano tutti perfettamente competenti o formati su certe conoscenze, no? Giustamente, cioè, quindi c'è quello che saprà di più di scienze, come dicevate voi prima, c'è quello che saprà, che ne so, qualcosa di più di lingue, non lo so. Però appunto dico, come avete visto che invece si integra questo supporto, ecco?
Perché è molto molto interessante anche per noi genitori informarsi su qualcosa che non conosciamo per aiutarlo. Ho fatto l'esempio di quando ho cercato come si facesse il nero egizio per provare a disegnare i geroglifici, perché mio figlio in quel momento era appassionato di mummificazione e comunque della cultura egizia in generale. Quindi io stessa mi sono messa in gioco in un argomento che non è assolutamente il mio, ed è stato molto interessante, mi è rimasto anche a me qualcosa. Quindi dove non posso arrivare si può cercare l'esperto, e se non ci abbiamo l'esperto lo troviamo fuori dalla nostra comunità.
Sì, sì, assolutamente, questo è proprio uno dei vantaggi, del bello di essere genitori in una comunità così, o almeno per chi ha così curiosità verso il mondo, e poi avere l'idea che non c'è una gerarchia delle competenze, delle cose che bisogna insegnare ai bambini, ma che qualunque cosa un adulto o qualunque altra persona, un altro bambino può portare, può essere fonte di qualcosa di un apprendimento interessante, significativo. Adesso quest'anno, ad esempio, appunto c'è una famiglia che ha portato il tema del calcio, che noi per 8 anni nessuna delle nostre famiglie sapeva neanche che esistesse il calcio. E adesso i miei bambini in effetti sanno almeno i nomi delle squadre, che voglio dire, è una cultura generale che gli serve, che gli interessa, che si divertono, e mai l'avrei immaginato.
C'è tanta geografia anche nel
calcio. No, ma infatti stanno scoprendo un sacco di cose col calcio che avevamo sottovalutato.
Avete ascoltato Naturalmente Imparo, un podcast ideato, scritto e montato da Federico Farcomeni, con il coordinamento e l'affiancamento di Francesca Toia e Laura Erika Serra. Un racconto a più voci a proposito della vita all'interno dell'Associazione Casa Pedagogica.
Se ti piace il progetto Naturalmente Imparo, puoi sostenerci tramite Fondazione Comasca. Vai sul sito fondazione-comasca.it e cerca Casa Pedagogica tra i progetti nella ricerca libera, o puoi sempre trovare il link diretto nella descrizione del podcast. Donare è semplice e ci permette di proseguire questa avventura per potenziare la creatività di bambini e bambine che potranno così essere sempre più protagonisti attivi del proprio percorso di crescita.